ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Dalla Bhagavad Gita così com'è il 18° capitolo, verso numero 46. La perfetta rinuncia. Yata pravrittir bhutanam yata pravrittir bhutanam yena sarvam idam tatam yena sarvam idam tatam svakarmana tam abhyarcha svakarmanatam abhyarcha siddhim vindati manava siddhim vindati manava yatak pravrittir bhutanam yena sarvam idam tatam svakarmanatam abhyarcha siddhim vindati manava. Yata pravrittir bhutanam yena sarvam idam tatam svakarmanatam abhyarcha siddhim vindati manava. Yata pravrittir bhutanam yena sarvam idam tatam svakarmanatam abhyarcha siddhim vindati manava. Yata da colui che pravritti l'origine bhutanam di tutti gli esseri yena da cui sarvam tutto idam questo tatam è penetrata svakarmana nei suoi propri doveri tam lui abhyarcha adorando siddhim perfezione vindati raggiunge manava l'uomo. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Adorando il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. Tutti gli esseri viventi, come spiega il 15° capitolo, sono frammenti del Signore Supremo, di cui fanno parte integrante. Come conferma il Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yataha, il Signore costituisce l'origine di tutti gli esseri e l'origine anche della loro vita. E con le sue energie, esterna e interna, Egli è presente ovunque. Si deve perciò adorarlo insieme con le sue energie. I Vaishnava devoti lo adorano generalmente insieme con la sua energia interna. poiché quella esterna è solamente il riflesso distorto della prima. L'energia esterna non è che una tela di fondo su cui il Signore, con la sua emanazione plenaria, il Paramatma, mostra ovunque la sua presenza. Egli è l'anima suprema presente in tutti gli esseri, gli uomini e gli animali, ovunque. Ognuno deve sapere quindi che, come parte integrante del Signore Supremo, ha il dovere di servirlo. Tutti dovrebbero essere impegnati al servizio del Signore, con amore e devozione, in piena coscienza di Krishna. Questo è ciò che raccomanda questo verso. Ognuno deve essere cosciente del fatto che è Sri Krishna, Rishikesha, il maestro dei sensi, a impegnarci in questa o quell'attività, e che i frutti di ogni attività debbono essere di nuovo investiti nell'adorazione di Sri Krishna, la suprema personalità di Dio. Mantenendo sempre questa coscienza, che è la piena coscienza di Krishna, per la grazia di Krishna si potrà vedere tutto con chiarezza. Questa è l'esistenza perfetta. Il Signore dice nella Bhagavad Gita che egli si incarica personalmente di liberare il devoto che ha una tale coscienza, Tesham Aham Samuddharta. Giungere a questo livello costituisce la più alta perfezione dell'esistenza. Ed è possibile arrivare a questa perfezione se serviamo Krishna, la suprema personalità di Dio, con la nostra occupazione, qualunque essa sia. Li vediamo insieme. Adorando il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Nitinama Namaste Sarasvati Deve Goravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goravattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Stamattina stavamo leggendo questo stesso verso nel commento di Chakravarti Thakur. Praticamente non si capiva niente, perlomeno noi non capivamo niente. Perché era detto solo con due righe, probabilmente rivolto alle anime realizzate che già sanno tutto, e quindi leggendo quelle due righe avrebbero capito tutto. Noi invece non abbiamo capito niente mentre leggiamo il commento. Poi abbiamo letto il commento di Prabhupada e tutto è diventato chiaro. È molto semplice. Praticamente dice questo, che non, la vita spirituale non è come tanti pensano, che uno abbandona tutto, tutto, si mette in posizione del fiore di loto sulla cima della montagna, non fa più niente. Molti pensano che vita spirituale significa non fare niente. La maggior parte delle persone credono che vita spirituale significa non fare niente. Sì, poi, poiché vedono che le persone che praticano la vita spirituale senza fare niente si stufano di fare niente, allora poi vedono che si danno alle attività virtuose, no? Fanno del bene. Vita spirituale all'inizio pensano significa fare niente. Uno si ritira da tutte le attività e non fa niente. Si ferma e medita. Medita così sull'assoluto, sull'infinito, su questa vaga percezione della verità assoluta. Poi, siccome l'anima spirituale per natura è attiva, quindi si stufa di non fare niente, da fare niente seduto lì non meditare, non si sa bene che cosa, allora si impegna in attività. Normalmente chi si dedica, che cerca la vita spirituale è una persona buona, buona, cioè pia, una persona che si sente portata a fare del bene, e quindi da quella meditazione inattiva passa a fare attività pie, fare del bene, vado a mangiare le persone che hanno fame, aiuta i poveri, apre gli ospedali. Quella non è vita spirituale, quella è vita materiale virtuosa, buona, è bontà, è la bontà, non è vita spirituale, non c'entra niente proprio con la vita spirituale. Però le persone che osservano pensano, gli spiritualisti sono quelli che portano da mangiare le persone che hanno fame, sono quelli che aiutano a vestire quelli che non hanno i vestiti, che cercano di sollevare dalla sofferenza materiale le persone che soffrono in questo mondo. Quindi identificano le attività spirituali con quelle attività, ma non è scritto da nessuna parte, proprio nessuna scrittura dice questo in tutto il mondo, nessuna scrittura cosiddetta sacra o rivelata dice che vita spirituale significa che uno deve aiutare le persone che soffrono materialmente a stare meglio nel mondo materiale, anche perché per quanti ospedali uno possa aprire non può vincere la malattia, perché la gente continua a ammalarsi, altrimenti perché aprono gli ospedali? Basterebbe uno una volta per tutte, no? Per risolvere la malattia apriamo un ospedale, è risolto, e no, le persone continuano a ammalarsi, quindi bisogna continuare ad aprire ospedali, quindi non risolve il problema della malattia, non risolve il problema della vecchiaia, perché la vecchiaia continua ad avanzare anche se mettiamo le cremine, le cremette, se andiamo a tirare la pelle per non far vedere che si è allentata, quindi non è una soluzione. E non hanno neanche risolto il problema della morte, che si muore comunque, anzi dentro gli ospedali si muore di più, quindi non è una vera e propria soluzione, e comunque non sono attività spirituali perché sono rivolte alla parte materiale della persona, il corpo e la mentalità materialistica, il corpo e la mente, a quella parte è rivolto. Queste attività sono rivolte alla parte fisica dell'esistenza, quindi non sono attività spirituali. Però, non conoscendo altro, chi pensa che vita spirituale significhi abbandonare tutto, ogni attività e non fare niente, semplicemente meditare su qualcosa di astratto, si stufa, non avendo niente di meglio da fare, apre gli ospedali, apre le scuole, aiuta la società a vivere meglio nel mondo materiale. Ma non è così. Vita spirituale non significa questo, significa continuare ad agire, però utilizzando il risultato delle proprie azioni al servizio di Krishna. Noi diciamo sempre Krishna, eh? Molti dicono Dio, dicono il Signore, ma noi diciamo sempre Krishna. Perché il Signore chi? Chi? Il Signore chi? Uno dice il Signore, Signor, poi di solito dopo Signor, punto, Sig, punto, poi c'è il nome, no? C'è il Signore che non c'è il nome, il Signore senza nome, è innominato. Hanno paura a dire il nome. Pure Dio, Dio che significa il creatore, che è una delle sue caratteristiche, ma Dio non è che lui crea, sta sempre a creare, a creare, a creare, non è una impresa manifatturiera la sua, quindi ce l'ha un nome, e questo nome è Krishna. Non è Krishna, non è il nome di un dio indiano, un dio, una divinità indiana adorata da persone strane, no, il nome Krishna è il nome esatto della suprema personalità di Dio, è proprio la persona suprema, si chiama Krishna, è il nome suo. Ci sono tanti nomi che lo indicano, ma tutti questi nomi sono contenuti nel nome Krishna. Poi chi vuole fare domande per capire come mai abbiamo detto questo può fare le domande o nella chat, in internet, oppure qui dopo, così chiariamo il perché. Il nome Krishna è proprio il nome della suprema persona, dell'essere suprema, si chiama proprio Krishna, quindi noi diciamo sempre Krishna. Allora, vita spirituale significa, attività spirituale significa svolgere un lavoro, un'azione, e utilizzare questo risultato al servizio di Krishna. Qui nel commento c'è la Prabhupada menziona qui no, però in inglese c'è Rishikesha, mi sembra, se non sbaglio, questo verso, quello dopo, quello prima, Rishikesha, l'ho detto anche prima mentre leggevo questo. Ma comunque Rishikesha significa Isha sta per controllore, Rishika sta per sensi, quindi il controllore dei sensi, il signore dei sensi, perché Krishna ha sensi, noi abbiamo i sensi, abbiamo l'olfatto, abbiamo il tatto, abbiamo l'udito, abbiamo il gusto, i sensi, no? Questo senso del gusto, dell'olfatto, dell'udito. Non è che noi sì abbiamo i sensi e la persona suprema, l'essere supremo non ce l'ha i sensi. Sarebbe proprio sciocco pensare che noi abbiamo qualcosa che l'essere supremo Krishna non abbia, sarebbe stupido pensarlo. È come pensare che noi siamo più di colui da cui emana tutto ciò che esiste. Qualcuno pensa che non esiste, allora pensa, ma Dio non può avere i sensi, perché pensa che Dio non esista, proprio pensa che Krishna non esista. E quindi pensa non può avere i sensi, ma in effetti Krishna esiste, anche se uno non ci crede, il fatto che uno ci creda o meno, non è che se io credo a qualcosa o non credo a qualcosa questo cambia la realtà. Se io credo che il fuoco non scotti, se ci metto la mano scotta lo stesso, perché al fuoco proprio non gliene può importare di meno, se noi ci crediamo o no. Quindi, se tu non credi, il fuoco scotta lo stesso. Quindi non è che la realtà è generata da quello che noi crediamo o quello che noi non crediamo. Poi uno prima dovrebbe cominciare a guardare se stesso e pensare quanto sono grande io, quanto sono importante io. Fare una piccola valutazione. Quanto sono grande e quanto sono importante. Dovrebbe allontanarci un po', da lontano, no? Salire su un aereo, vedere quanto... oppure l'universo, pensare quanto è grande l'universo e quanto sono grande io, e qui cercare di capire quanto sono importante io rispetto a tutto ciò che esiste, no? La conclusione è che io sono insignificante, cioè rispetto all'esistenza, se io per un attimo proietto la mente nell'universo, infiniti pianeti giganteschi, con innumerevoli quantità di situazioni, esseri viventi giganteschi, e poi penso a me, mi rendo conto di essere insignificante tanto quanto un granello di polvere, anzi, forse anche un po' di meno. Quindi se io sono insignificante, quello che credo o non credo io è insignificante come me. Conta tanto quanto conto io. Quindi Krishna esiste e ha i sensi. Ora, come noi prendiamo piacere mettendo i sensi a contatto con gli oggetti dei sensi, così Krishna. Krishna è in grado di prendere piacere. Allora, attività spirituale, così è chiaro una volta per tutte, non c'è più confusione, non si crea più la linea, questa linea grigia, no? Dove non si capisce dove inizia e finisce il confine, è chiaro. Non si può definire spirituale un'attività se non ha come unico, assoluto scopo quello di dare piacere ai sensi di Krishna. Questa significa attività spirituale, tutto il resto non è spirituale, può essere... esoterico, può essere una cosa sottile, da sofisticata, da discussione di salotto di intellettuali, ma non è spirituale. Assolutamente non si può definire spirituale nulla a meno che non abbia la funzione di soddisfare i sensi di Krishna. Questa è l'attività spirituale. Perché la realtà è fatta così. Questa è la fotografia della realtà, la sintesi. Esiste la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, Krishna, ed esiste tutto ciò che emana da lui, la sua energia, o le sue energie. Quindi lui e le sue energie sono il quadro totale della realtà, e lo scopo delle energie è servire la fonte dell'energia. È semplice, è molto elementare. Ci sono questi tre aspetti che sono la somma totale di tutta la realtà, tutto il resto è incluso qui dentro. C'è la fonte di tutto, Krishna, le sue energie e la relazione di servizio tra le energie di Krishna e Krishna. Basta. non esiste nient'altro, tutto è incluso qui dentro, tutto quello che esiste, sia negli universi materiali che nella natura spirituale, rientra all'interno di questo quadro totale, non c'è niente altro, qualunque cosa uno possa dire o pensare ricade lì dentro. Krishna, le energie di Krishna che da lui emanano costantemente, anche questo è un concetto sbagliato, quello della creazione, in effetti, perché non crea, Krishna non crea, Krishna emana, che creazione implica l'influenza del tempo, prima non c'era, a un certo punto nel tempo viene a essere creato, no? Ma non è, è un concetto infantile questo qua, e tra l'altro pure errato, che Krishna esiste sempre e Krishna eternamente emana le sue energie. Anche in questo istante, tutto ciò che esiste in questo istante è emanato da Krishna, come la luce è emanata dalla lampadina, tutto quello che esiste sta emanando da Krishna, incluso noi. Quindi quando si fa la domanda se Dio esiste o non esiste, è una domanda in effetti non molto intelligente, perché se esiste tutto, esiste anche la fonte di tutto. Poi noi diciamo che è energia, diciamo sempre, questa è tutta energia, energia materiale, energia atomica, energia sonora, energia radioelettrica, energia, cioè energia. La fonte no, dell'energia, se l'energia non c'è la fonte, nessuno può fare un esempio di energia senza una fonte, tutte le energie hanno una fonte che le emana, quindi tutta l'energia che esiste ce l'ha una fonte. Gli scienziati materialisti giungono a delle conclusioni veramente sciocche, studiano l'energia e dicono che non esiste una fonte di questa energia, quindi sono conclusioni veramente sciocche. Non dobbiamo neanche prenderli in considerazione. Tante volte abbiamo chiesto, se qualcuno pensa che non sia così, di darci una spiegazione diversa, ancora non si è fatto avanti uno, nessuno si è fatto avanti per dire no, non è così, l'energia esiste da sola senza la fonte, neanche uno. Né premi Nobel abbiamo inviato tutti, premi Nobel, scienziati, studenti, ragazzini, ragazze, ragazzetti, anziani, giovani. Se non è così, se non è vero che c'è la fonte dell'energia e l'energia che emana dalla fonte, com'è allora? C'è l'energia da sola? Dammi un esempio, dammi una dimostrazione, dammi perlomeno un fondamento logico perché io possa accettare questa cosa. L'energia senza la fonte dell'energia. Tu c'hai l'automobile con la batteria che emana energia, togli la batteria, vediamo se accendi la lampadina. C'è l'automobile, c'è il generatore di energia, c'è l'alternatore o la dinamo, una volta c'era la dinamo, adesso c'è l'alternatore, tu togli quella e vediamo se c'è l'energia, vediamo se rimane accesa, se le luci rimangono accese. È una cosa sciocca, no? Quindi non si può pensare a Krishna senza pensare alle energie di Krishna insieme. Allora, Krishna ha due energie fondamentalmente. Para Prakriti e Apara Prakriti. La Para Prakriti è l'energia, para significa superiore e Apara significa inferiore, come categoria. Due categorie, una sopra e una sotto, ma sono una superiore e una inferiore come categoria. La Para Prakriti è l'energia spirituale, quella dove tutto è cosciente e che è eternamente manifestata, eternamente. Energia spirituale eternamente manifestata. Tutte le forme dell'energia spirituale sono eternamente manifestate. Il mondo spirituale è eternamente manifestato. Le forme spirituali sono eternamente manifestate, Krishna eternamente è sempre manifesto, le sue espansioni sono sempre manifeste, i devoti, le relazioni, esiste sempre. Il mondo materiale, l'energia Apara invece a volte è manifestato, a volte no, a volte è manifestato, a volte no, a volte è manifestato, a volte no. E questo è il mondo materiale. Gli universi materiali sono a volte manifestati e a volte non sono manifestati. Da quando si legge della distruzione dell'universo nella Bibbia o in altre scritture, o nelle scritture vediche. Perché? Perché è proprio un ciclo eterno. A volte un momento Krishna manifesta tutta le forme del mondo materiale, degli universi materiali, e poi un momento dopo le riassorbe, le emana e le riassorbe, e non c'è una prima volta, Non c'è la prima volta in cui il mondo è stato creato. Non c'è la prima volta, perché il tempo, che noi qui siamo abituati a vedere come l'elemento fondamentale, senza tempo si ferma tutto, anche solo per spostare la mano da qui a qui ci vuole tempo, no? Quindi se non ci fosse tempo, come faccio a spostare la mano? No? Prima qui e dopo lì, non c'è più il prima e il dopo, no? Ma questo non vale nella natura spirituale, il tempo non ha questa influenza. Nel mondo spirituale ogni istante è eternamente manifestato. C'è un piccolo esempio che facciamo tante volte. Quell'orologio va male, quell'orologio lì. Va male. Quello che vedete lì va male. Però se io dico che ore sono adesso? 7:05. Qui, in questa posizione dove ci troviamo. A New York che ore sono? Ah? Più o meno, che ora sono? Le 1. E in Giappone che ore sono? 8:00 più. E in Africa? E al Polo Nord? E al Polo Sud? Sul Sole che ore sono? 3:00. Sul Sole adesso che ore sono? 3:00, ma che ore sono? 3:00. Al contrario di quello che stiamo dicendo. Stiamo dicendo qui adesso a quest'ora, ma sul Sole che ore sono? Dove ti trovi dove? Io ho detto se tu adesso sei sul Sole, sei lì, guardi l'orologio. No, ci sei. Ci sei, tu ci sei e non ti bruci. Adesso sei sul Sole, guardi l'orologio, che ore sono sul Sole? Hai sbagliato tutte e due. Perché se tu sei sul Sole non devi pensare a dove sta la persona che sta sulla Terra. Non puoi relazionare l'ora sul Sole in base alla persona che sta sulla Terra. Tu stai sul Sole. Io adesso sto a Terni, città in Italia, e dico, sono le sette e mezza. Perché è il sole che misura le ore su questo pianeta. Noi misuriamo le ore in base alla posizione del Sole. Quindi quando il Sole sta qui, sono ore diverse. Quindi usiamo il Sole come strumento di misura. Ma se stai sul Sole, se tu stai sul Sole, che ore sono sul Sole adesso? E perché no? Perché tu stai pensando alla Terra, stai pensando alla Terra. Tu sei sul Sole, la Terra scordala. Stai sul Sole, che ore sono? Stai affacciato sul davanzale del Sole. Che ore vedi sotto di te? Allora, nessuna, no? O tutte o nessuna, cioè tutte e due possono essere. Se tu ti affacci sul balcone del Sole e guardi sotto, che ore vedi? Tutte le vedi. Stai sul Sole e vedi le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Bravo. No, sto dicendo questo. Tu ti affacci sul balcone del Sole e guardi. Vedi le 1, le 2, le 3, le 4. Brava. Quindi non ne vedi una. Le vedi tutte. E tu non devi dire adesso sono le 1. Poi dopo guardo di là, adesso sono le 2. No, sono tutte contemporaneamente. Se tu stai affacciato sul balcone del Sole e guardi giù, non è che vedi le 1 e poi dici no, vedo le 2, no, adesso, e l'ora è quella che guardo. No, le vedi tutte contemporaneamente sotto di te, vedi tutte le 24 ore sotto di te. Gli impersonalisti direbbero nessuna. Gli impersonalisti direbbero sul Sole che ore sono adesso? Nessuna ora. Invece non è vero. Come fa a essere nessuna ora se il Sole, in questo sillogismo, è il Sole che genera le ore? In questo sillogismo, in questo esempio che sto facendo, in questo pianeta è il sole che genera le ore, perché tu misuri le ore in base alla posizione del sole. Quindi come fa il sole che genera tutte le ore a non avere nessuna ora? Ce l'avrà tutte, no? Tutte contemporaneamente. Tutte contemporaneamente. Ecco, allora, non è che nella natura spirituale c'è il tempo che manifesta e nasconde le cose, che c'è il tempo che apre i sipari e quindi tu vedi il momento dopo, poi vedi il momento dopo, poi il momento dopo. No, ci sono tutti contemporaneamente. Nella natura spirituale dell'assoluto, ogni azione, ogni aspetto, ogni piccolo particolare dell'azione esiste eternamente. Ecco perché è eternamente manifestata e può essere rivissuto all'infinito con sempre più profonda percezione, realizzazione, sempre più profonda. Allora, non si può cercare di comprendere, come non si può cercare di capire che ore sono sul sole se uno ci proietta la mentalità del terrestre, non si può capire la natura spirituale se uno ci proietta la logica del mondo materiale, perché quella del mondo materiale non funziona perché sta sotto l'influenza del tempo. Noi siamo sotto l'influenza del tempo, ma non è così. La natura spirituale non è sotto l'influenza del tempo, Krishna non è sotto l'influenza del tempo, e quindi Krishna non è che crea un certo momento nel tempo. Per noi è veramente difficile capire questo perché siamo assorti in questa mentalità di ieri, oggi e domani, prima e dopo. Noi siamo immersi in questo concetto del tempo perché ci sentiamo come se fossimo un prodotto del tempo e dello spazio, ma invece non è così. L'anima spirituale vede il tempo che scorre, ma per noi è sempre eternamente presente. Per me, anima spirituale, adesso è adesso, è sempre adesso. Il tempo scorre, ma io no, io non scorro. Come se io mi trovassi in piedi dentro un ruscello, un fiume, e sento l'acqua che mi scorre addosso, ma io sono fermo. Quindi il tempo mi scorre addosso, ma io sono fermo, io non so, non c'entro niente con il tempo. Tutti possiamo rendercene conto se analizziamo l'io, cioè chi sono io, no? Il tempo passa, il tempo distrugge gli oggetti materiali, li fa venire, aggrega la materia e disgrega, manifesta e rende non manifesto, rende manifesto e rende non manifesto, il corpo anche, ma non me. E io sono sempre, io ci sono. C'ero dentro il corpo del bambino di un anno, ero nel corpo del bambino di 10, sono nel corpo del bambino di 56 e sono nel corpo del bambino di un'altra parte. Quindi il tempo a me non mi fa niente, il tempo non mi tocca. Io, tu, noi siamo al di là del tempo, come dice Krishna Arjuna. Mai ci fu tempo in cui tu e tutti questi re, non esistevamo. E mai ci sarà tempo in cui noi cesseremo di esistere. Quindi il tempo ha influenza sulla materia, ma non su di noi. Quindi non è che Krishna crea dal nulla, cioè Krishna da solo, c'è il nulla, già se c'è il nulla, già qualcosa non quadra, perché se dappertutto lui come fa a esserci il nulla? Comunque Krishna c'è, perché sennò non ci sarebbe. E poi c'è il tempo che scorre, lui si stufa, a un certo punto dice: io sono stufo di stare qui senza fare niente, e crea. Non è così, è veramente fanciullesco questo concetto della realtà, è veramente, più che fanciullesco, un po' stupidotto. Non è così. Krishna esiste, e tutto quello che emana da lui esiste contemporaneamente a lui, è tutto eterno. Quindi non è che il mondo viene creato, il mondo sta emanando da Krishna, però le forme dell'universo materiale, a differenza di quello dell'universo spirituale, l'universo materiale si trova dentro l'universo spirituale, non è che l'universo, non è una divisione di spazio, non è che c'è il tempo allo spazio fuori e tutto rimane dentro il tempo allo spazio, non è così, il tempo allo spazio è soltanto nel mondo materiale, ma il tempo allo spazio stanno dentro il mondo spirituale, come la nuvola sta nel cielo, una nuvola sta dentro il cielo, e se uno va dentro la nuvola è tutto buio, c'è la nebbia, vai con l'aeroplano, ho visto quando l'aereo entra dentro la nuvola, non si vede niente, guardi fuori, vedi tutto bianco, e il mondo materiale sta dentro il mondo spirituale, però le forme dentro questo questo mondo materiale, le forme lì dentro sono, sotto l'influenza del tempo, sono manifestate e non manifestate, manifestate e non manifestate. Quindi se noi andiamo dentro e pensiamo alla creazione dell'universo materiale, dobbiamo pensare come se entrassimo in una stanza e c'è qualcuno che, e vediamo che la luce si accende e si spegne, si accende e si spegne, il mondo viene manifestato e distrutto, manifestato e distrutto. E se noi facciamo la domanda, ma quando è stata la prima volta che è acceso l'interruttore? Non c'è stata mai la prima volta, da sempre, dall'eternità, questo switch on and off, 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 da sempre. Ma questo riguarda soltanto una porzione infinitesimale della realtà, cioè dell'esistente, di tutto ciò che esiste. Questo infinito, ai nostri occhi, infinito universo materiale, è soltanto un pezzettino insignificante, una piccola porzione. È come se fosse una stanza in un palazzo, ma una piccola parte, non è tutto, non è che esiste solo l'universo, fuori l'universo non c'è niente, non è così. Il mondo materiale, tra l'altro, è veramente piccolo, anche se a noi sembra così grande, è piccolo. A noi sembra grande perché noi siamo insignificanti, siamo veramente piccoli noi, quindi sembra tutto grande, ma rispetto all'intera esistenza del mondo spirituale, il mondo materiale è un piccolissimo, un puntino. Noi stiamo dentro, tra l'altro è chiuso, ecco perché è buio perché è chiuso, è proprio chiuso, come se uno avesse una palla da bowling piena con un forellino al centro, capito? Questo è il mondo materiale. Però che succede? Che qui dentro una volta c'era un devoto che stava chiedendo a Prabhupada, cioè, ma quanto è grande il signore Brahma? Allora il signore Brahma, ha detto grande, poi gli ha detto, ma Krishna, Haribol, ha detto Krishna quanto è grande, Vishnu quanto è grande, cioè grande. E poi gli ha detto, Srila Prabhupada, io sono veramente piccolo, sono veramente caduto, sono proprio il più basso di tutti. Prabhupada ha detto, no, non sei più caduto, sei insignificante. Che è diverso, perché il più, già uno è il più caduto, no? Noi siamo insignificanti, veramente insignificanti. E ha detto, c'è l'intero universo spirituale che è infinito, dentro questo universo spirituale c'è l'universo materiale, in questo universo materiale ci sono tanti universi aggregati, il grande universo fatto da tanti universi, dentro ognuno di questi universi ci sono tanti pianeti, e su uno di questi pianeti ci sono tante città, era New Yorker, e in una di queste città ci sono tanti palazzi, e in uno di questi palazzi, grattacieli, ci sono tanti appartamenti, e in uno di questi appartamenti ci sono tante stanze, in una di queste stanze ci siamo io e te, e uno pensa di essere Dio. Se tu riesci ad avere per un secondo la percezione di quanto siamo piccoli, immediatamente l'umiltà cade sopra di noi e non abbiamo più neanche il coraggio di parlare, non si sentirebbe neanche la voce per quanto siamo piccoli. Invece vogliamo dire la nostra opinione, secondo me, io vedo, secondo me, io, è un io che se uno va a cercare è come cercare un puntino in questo tappeto, neanche si vede. Però nel momento in cui noi invece smettiamo di voler essere Dio e ritorniamo a essere quello che siamo veramente, servitori di Krishna, servitori di Dio, allora tutto diventa perfetto e entriamo a far parte di questa grande, immensa manifestazione che altri non è che Krishna con le sue varie parti. Come se una piccola vite in un gigantesco meccanismo ha la sua importanza fino a che rimane lì, ma se si allenta, si svita e cade per terra, una piccola microscopica vite per terra non c'ha nessun valore, ma quando quella vite sta nel posto giusto, nella sua posizione costituzionale, allora diventa molto importante. Quando noi pensiamo a Krishna, non dobbiamo pensare a Krishna. Pensare a Krishna e le sue energie. Ora Prabhupada dice, i devoti pensano a Krishna e alle sue energie, però non quella materiale, ma quella spirituale. quindi il servizio devozionale. Questa è l'energia. L'energia è questa capacità di svolgere un lavoro, un'attività, no? Non è questa l'energia? L'energia è una capacità di svolgere un lavoro? È una delle definizioni che danno anche qui nel mondo materiale. Quindi, questa energia che muove tutto è il servizio devozionale, la capacità di agire al servizio di Krishna, fare azioni per il piacere di Krishna. Allora diventa semplice, la vita spirituale diventa immediatamente chiaro. Questo verso diventa chiaro: adorando il Signore che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. Qui il proprio dovere sta anche per la propria attività, l'attività che svolge anche nel mondo materiale con la sua natura materiale. Però questa attività deve essere, il risultato di questa attività deve essere utilizzato al servizio di Krishna. Quindi fai il cantante, canti per Krishna, fai l'insegnante, insegni al centro di Krishna, fai il fotografo, fai le foto delle divinità che poi distribuisce così tutti le possono vedere, fai l'operaio, aiuti a costruire, fai il muratore, aiuti a costruire templi per Krishna, fai l'amministratore, amministri per Krishna, amministri le attività per diffondere la coscienza di Krishna. Qualunque cosa, fai il cuoco, cucini per Krishna. È molto molto semplice. Qualunque attività tu faccia, tu la puoi impiegare al servizio di Krishna. Questo significa. Non come tanti pensano, io lavoro e quando lavoro penso Krishna, ti offro questo lavoro con la mente e questo è il servizio devozionale. No, non è così. Deve essere attivo. Significa che se io lavoro e guadagno i soldi, devo usare i soldi per, al servizio di Krishna. Ti puoi ascoltare una lezione di qua che c'ho dietro lui che sta facendo il ping pong, tennis, di qua e di là. Non è che uno pensa, beh, ma io lavoro per Krishna, io vado a lavorare e penso Krishna, gli offro questo lavoro. Ecco, quindi questo qui è spirituale. No, non è così. Significa che tu vai a lavorare, guadagni i soldi, prendi questi soldi e li usi per il servizio di Krishna. E io come faccio dopo? Ci pensa Krishna a te, no? Krishna pensa a tutti. Mantiene infiniti universi, mantiene ogni essere vivente, è un problema mantenere te? Poi gli esseri umani sono così pochi, guarda quanti animali ci stanno, insetti, sono miliardi di insetti, uccelli. Qui, la mattina qui di fuori ci sono migliaia di uccelli, si sono mangiati tutti quanti i fichi, tutti quanti i frutti che ci sono, hanno mangiato tutto, quindi chi gliel'ha dato quelli? Io? Krishna. Questo Krishna ha provveduto, c'è da mangiare per tutti, voglio non provvedere a te se tu lo servi. Se tu coltivi la terra, ma per te, non per Krishna, vengono tutti gli animali e ti si mangiano tutto. Se invece tu coltivi la terra per Krishna, vengono gli animali, si mangiano tutto, però poi viene il fruttivendolo e ti regala la frutta e la verdura. Quindi, sai, quindi sei a posto. Ti mantiene Krishna. Sì, se tu servi Krishna, Krishna ti mantiene. Non ti devi preoccupare per il tuo mantenimento. Questo è il capitolo intitolato La perfetta rinuncia. Questo capitolo che stiamo leggendo, capitolo 18, intitolato La perfetta rinuncia. La perfetta rinuncia è questa. Utilizzare tutto per Krishna. Questa è la perfetta rinuncia. La perfetta rinuncia non c'è, non è quella di lasciare tutto, non fare niente, non fare più niente e meditare su qualche astrazione della mente, prodotto della mente. No, non è quella, non è rinuncia. Ah, non lo tocco, ah, non lo tocco, ah, no. Non è quella la rinuncia. La rinuncia è prendere tutto e utilizzarlo per Krishna. Ma proprio tutto. Noi non vogliamo soltanto le cose, vogliamo tutto. Al servizio di Krishna, anche le persone al servizio di Krishna, non soltanto le cose delle persone. I devoti di solito sono titubanti a chiedere, no? Invece no, è sbagliato. I devoti, cioè i devoti nuovi, sono titubanti a chiedere, invece non è sbagliato, tu devi chiedere tutto. Noi vogliamo portare via tutto, alle persone. Quindi attenti quando arrivano i devoti, perché con la scusa di prendere qualche offerta poi vi portano via tutto, eh? Attenti. Dobbiamo prendere tutto, ma non solo le cose, anche le persone vogliamo portare via, tutto, non soltanto le cose delle persone. Dobbiamo portare via le cose delle persone con tutte le persone e offrirle a Krishna. Perché? Perché questa è la posizione originale, proprio costituzionale di ogni essere vivente. Lui non lo sa, ma è così, se lui si impegna al servizio di Krishna, Krishna pensa a tutto per lui, e ha risolto tutti i suoi problemi, tutti. Quando noi vogliamo fare da soli, Krishna dice, va bene, fai da solo. No, io faccio da solo, mi sono trovato i bambini, no, faccio da solo, vuoi fare da solo, allora fai da solo, però c'è tutta l'energia materiale da spostare, eh? L'energia materiale si mette di fronte così e pesa tutto qui. Anche quando la macchina si ferma, solo spingere la macchina, tutto offre resistenza. Quindi vuoi fare da solo? Accomodi, Krishna non mica ti obbliga. Invece se tu ti affidi a Krishna, Krishna pensa a te, e Krishna è in grado di pensare a te, è in grado di pensare a tutti. Quindi uno non deve avere paura a rinunciare a tutto, non deve avere paura a non rinunciare. E sono questi attaccamenti che ti tengono legato. Tutto. Uno deve abbandonare tutto per Krishna. Questa è la perfetta rinuncia. E anche se noi abbiamo degli attaccamenti, se usiamo questi attaccamenti al servizio di Krishna, tutto è perfetto. Com'è che dice Prabhupada? Giungere a questo livello costituisce la più alta perfezione dell'esistenza. Ed è possibile arrivare a questa perfezione se serviamo Krishna con la nostra occupazione qualunque essa sia. Sono domande? Sono delle domande? Dobbiamo essere convinti che Krishna è in grado. Lui mantiene tutti gli universi. Mantiene tutto. Ogni essere vivente è mantenuto. Ci sono animali che mangiano quintali di cibo al giorno, per esempio gli elefanti, bravo. Vedi, tutti i giorni anche qualche essere umano mangia anche qualche essere umano mangia così, però e quindi Krishna mantiene tutti, eh? Salutiamo Riccardo se sta ascoltando via internet. Ogni riferimento a cose e persone puramente, a fatti realmente accaduti, è puramente casuale. Quindi non dobbiamo avere paura a rinunciare tutto per Krishna, perché in effetti non rinunciamo a niente. Krishna è la radice dell'esistenza, abbiamo letto qui, è la fonte di tutti gli esseri. Quindi è la radice dell'esistenza, la fonte di tutti gli esseri. Se noi diamo alla fonte, la fonte ridistribuisce a tutti gli esseri, quindi. E poi questo è il modo giusto. Cioè, anche se uno ha la mentalità di prendere invece di dare, prendere. Però per prendere, deve saper prendere nel modo giusto. Se uno vuole far prendere l'acqua a una pianta, non è che gli mette l'acqua sulle foglie, sui rami, sui fiori, mette le radici, perché la radice e porta a tutta la pianta. Quindi Krishna è la radice di tutta l'esistenza, quindi mettere servizio. Per poter prendere bisogna dare a Krishna, altrimenti è un prendere in giro, un'illusione. Se cantiamo Hare Krishna, tutto questo che stiamo dicendo diventa chiaro. Se cantiamo Hare Krishna tutti i giorni, costantemente, tutto quello che stiamo dicendo diventa chiaro. Non è soltanto una teoria, ma diventa molto chiaro perché si realizza. I devoti lo sanno, i devoti che cantano Hare Krishna, che si impegnano al servizio di Krishna, sanno che non gli manca niente. Beh, qualcuno sta ascoltando da internet, sempre il mugolino, non sempre il bello.
Ma se io non credo a questo processo, no? Facendo, provando questo processo, può avere dei risultati, oppure lo vedrò, posso vederlo, non posso vederlo,
credi o non credi, questa non è un'imposizione artificiale sulla mente, no, non è una questione di suggestione o qualche cosa che viene imposto alla mente in maniera artificiale. La coscienza di Krishna è la coscienza originale di ogni essere vivente, quindi se canti Hare Krishna la tua coscienza originale si risveglia, e questo è il punto. Non è che ognuno vede un risultato diverso in base a quello che lui immagina o quello in cui lui crede, e che il risultato è uguale per tutti, perché ognuno di noi è un'anima spirituale della stessa natura di Krishna, quindi siamo tutti della stessa identica natura e tutti risvegliamo la nostra coscienza originale. Non è una cosa imposta alla mente, non è una specie di ipnosi, non è autosuggestione. Tutti realizzano, tutti i grandi acciari del passato, tutte le anime realizzate, tutte le scritture riportano le stesse identiche descrizioni, quindi non sono descrizioni riportate secondo il punto di vista di qualcuno, non è secondo, non è questa scrittura secondo o quest'altra scrittura secondo, non è il secondo punto di vista, è la realizzazione della realtà così com'è. Infatti questa non è la Bhagavad Gita secondo preoccupata, questa è la Bhagavad Gita così com'è, scritto qui, vedete? Piccolino, qui è tutto più grande. Bhagavad Gita così com'è. Noi accettiamo confronto, a differenza di tanti che vanno e danno quello che è secondo loro, sempre secondo il loro punto di vista, non accettano confronto. Noi accettiamo il confronto, anzi, il confronto è benvenuto proprio. Se qualcuno ha dei dubbi, li deve esprimere fino a che non se ne vanno tutti. Quando tutti i dubbi se ne sono andati, però poi non ha più scuse dopo è un problema. Quindi attenzione a fare domande agli Hare Krishna, perché poi quando tutti i dubbi se ne sono andati non ci sono più scuse.
Se io vado, no, seguo il mio percorso spirituale, vado in chiesa, no? Questo mio percorso.
Se il percorso è giusto, vai alla parte giusta. Se il percorso è sbagliato, no. È semplice. Se vede dei risultati, qual è il percorso che vuoi seguire?
Sento, no, di stare bene in chiesa.
Sento di stare bene? Sì. Quando esci?
Quando esco meno.
La morte, la malattia, la vecchiaia, a sviluppi amore per Dio se va in chiesa?
Sì.
Allora va benissimo. Se tu andando in chiesa sviluppi amore per Dio, va benissimo. Altre domande? Sviluppare amore per qualcuno che non si sa chi è una cosa abbastanza atipica. Però se lo dici tu, noi non abbiamo motivo di dubitare che tu stai dicendo la realtà, è una cosa vera, cioè, non stai dicendo bugie, giusto? Perché dovremmo dubitarlo? Tu ami Dio però non sai chi è, giusto? Ma rispondi, c'è il microfono, hai iniziato, adesso va avanti.
No, non lo, diciamo che lo sento ma non l'ho visto.
Lo senti in che modo?
Sento che esiste, che c'è, che
cioè lo senti in che senso? Con quale senso lo senti?
Lo sento.
Allora, lo sento con quale? Dimmi almeno uno, io non dico tutti, almeno un senso, quale senso? Quale senso? Con la vista? No. L'udito? Il tatto? Col fatto? No. Si sente quello che dice il microfono. Ospite. Attento a quelle parole che usi.
Lo sento. Però ecco,
lo percepisci? Lo percepisci con quale senso?
Sento la presenza.
Con quale senso la senti? 20 volte che lo sto dicendo, che l'ho capito, questo l'ho capito, volevo capire con quale, la senti da presente, lo senti vicino a te perché senti che ti sfiora, senti...
No, sento dalle cose che mi succedono e sento la sua presenza.
Quindi da quello che ti succede vedi che lui esiste, ti rendi conto che esiste. Sì. Ti interessa conoscerlo?
Sì.
Di più?
Sì.
Ti interessa? Ecco perché sei qui. Dai. Ha reso subito.
Ma però io voglio vederlo. E siccome
lo vuoi vedere?
Sì, lo voglio vedere.
Io una domanda me la farei: come mai se tutti noi veniamo da Dio nessuno di noi sa com'è fatto? Non è strana questa cosa? Tutti veniamo da Dio, nessuno di noi sa com'è fatto Dio. È veramente un po' strano. Non trovi che sia strano? Per quale motivo non dovremmo sapere com'è fatto Dio? Per quale motivo? Abbiamo appurato che Dio esiste, perché lo senti, no? Perché io non so chi è, non so com'è, non lo vedo, perché? È una domanda interessante questa.
Probabilmente perché non siamo, no? Non siamo talmente...
Non devi dare la risposta. Non siamo talmente puri. Ah, fai la tua, dai. Perché non siamo?
Perché magari non mettiamo in atto la parola di Dio.
E perché non la metti in atto? Sono mascalzone allora. Allora sei un mascalzone, lo ammetti. E qual è la parola di Dio?
La parola di Dio è quella che ci ha lasciato, no? Nel Vangelo.
Ovvero? Lo dici qual
è? Quello di seguire i comandamenti.
Che sono? Dimmi. I comandamenti sono belli, dimmi. Allora, vediamo,
allora,
tu.
Non uccidere.
Aspetta, non uccidere, già sei partito da lì, non uccidere. E allora se il comandamento è non uccidere, perché uccidi?
Io non uccido.
Tu uccidi anche soltanto quando mangi, uccidi. Specialmente quando mangi la carne, uccidi proprio esseri viventi che hanno un sistema.
Si parla degli
ha detto non uccidere, ha detto un secondo fa, adesso già cambi idea? Un secondo fa è detto non uccidere, adesso non uccidere però significa uccidere ma con dolcezza.
Sì,
quindi non uccidere va interpretato da chi?
Perché
da chi?
Nelle sacre scritture ci sono esempi dove Gesù ha...
Nelle sacre scritture ci sono esempi dove Gesù...
Gesù
aspetta, questa
esempio,
è una cosa che si fa interessante. Nelle sacre scritture ci sono esempi dove Gesù...
Dove Gesù per esempio ha dato i pesci al... L'agnello.
Gesù ha ucciso l'agnello. Me lo vorrei vedere, vorrei leggere questo scritto. Gesù ha fatto sacrifici animali? Io il Vangelo l'avevo letto, però adesso mi sta cominciando a far venire dei dubbi.
No, quando Gesù ha fatto la moltiplicazione del pane e dei pesci?
Ha moltiplicato il pane. Intanto il pesce è già un po', sai, un po' stupidotto, quindi meglio i pesci che gli animali, quelli che poi cominciano a urlare e a scappare via. Quando... Pesci, va bene. Allora tu dici che non uccidere significa, però, puoi uccidere i pesci. Questo stai dicendo. Andiamo per ordine. Hai detto non uccidere. Poi hai detto aspetta, non uccidere significa interpretare. La Chiesa dice allora non uccidere. Però non uccidere significa interpretato. Che tu puoi comunque uccidere i pesci. Perché Gesù l'ha fatto. E va bene. Allora, tu però non puoi fare il furbo che tu accetti una cosa di quelle che ha fatto Gesù ma non accetti l'altra. Mettiamo per buono anche che Gesù abbia moltiplicato i pesci e li abbia distribuiti. Diamolo per buono. Bene? Io non l'ho visto, però se qualcuno lo dice può anche essere. Diamo per buono che Gesù abbia preso dei pesci, li abbia moltiplicati e li abbia distribuiti. Perché tu parli dell'aspetto quello che li ha distribuiti, ma non parli dell'aspetto che li ha moltiplicati? Tu vuoi mangiare il pesce seguendo l'esempio di Gesù? Moltiplicali e poi mangiali. Mangia i pesci moltiplicati, mangia. E va benissimo, nessuno te lo impedisce. Se tu dici, vuoi seguire l'esempio di Gesù, che poi non bisognerebbe imitare Gesù, bisognerebbe seguire le istruzioni. Lui si può mangiare l'universo intero, non gli succede niente a Gesù. Però se lui dice a te non uccidere, e tu non devi uccidere. Se lui dice a te non ammazzare, tu non devi ammazzare. Poi se ammazza lui è problema suo, non tuo. Non ti sta bene, non lo seguire. Ma se tu lo segui, devi seguire le sue istruzioni, non imitare. Perché se vuoi imitare Gesù, allora devi resuscitare i morti, trasformare l'acqua in vino, moltiplicare i pesci. È un terreno paludoso quello su quale ti avventuri, se vuoi usare questo come motivo per giustificare una cosa che sai già che è sbagliata. Infatti le persone lo sanno che uccidere è sbagliato, anche mangiare, sanno che mangiare carne è sbagliato, allora che cosa fanno? La commissionano a terzi, così non vedono, sul mercato è tutto impacchettato lì. No, allora tu vuoi mangiare l'agnello, il vitello? Vai, acchiappa il vitellino, vieni, prima lo fai crescere, lo allevi, lo curi, lo lavi, lo dai da mangiare. Quando è bello grossetto che è pronto, tu lo acchiappi, lo scanni, lo strozzi, lo sventri, lo squarti, lo budelli, tutto, e poi te lo mangi. Lo fai? Lo fa fare agli altri però. Pure pusillanime sei, bello. Oltretutto sei anche un pusillanime. No, è sbagliato.
Io non mangio la carne, però, perché... però
non mangio neanche i piccioni, mangio no, anche le scimmie. Quindi anche le scimmie sono vegetariane, non è che sia un grande... No, qualche scimmia adesso sta diventando carnivora, ma solo in casi, se no le scimmie mangiano frutti, rami, rametti, semi.
È praticamente impossibile, no? Non uccidere, perché sperando se c'è...
Ah, allora vedi, anche se cammini uccidi quanti insetti.
Cammini, puoi uccidere un insetto.
Quindi cosa, come si fa a non uccidere? Devi andare da Gesù e chiederlo. Vai da Gesù, se tu segui Gesù, vai da Gesù e chiedi a Gesù. Tu hai detto che lo devo uccidere, ma come si fa?
Allora la Chiesa ci dice che comunque...
Ah, quindi siccome non sanno come si fa, ti dicono, poi le puoi ammazzare.
No, no.
Non so se ridere o se piangere. Siccome non sai come si fa, te la giusti in modo tuo.
Tu non uccidi?
No.
Non uccidi?
No.
Fai?
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.
Quando ti fermi, non stai recitando, eppure...
Però se utilizzo il mio corpo al servizio di Krishna non uccido, perché per mantenere il mio corpo attivo devo respirare. Quindi tutte le entità viventi coinvolte ne prendono beneficio. Questa è la magia della natura spirituale. Dove tocca può fare solo bene. Quindi è assoluta, non c'è lì bene e male, tutto bene, qualunque cosa è bene.
Però questo non c'era scritto nel Vangelo, come faccio a credere?
Se non c'è scritto, chiedi. Se non c'è scritto, chiedi dove sta scritto. Da qualche altra parte sarà scritto. Le scritture... sono presenti sempre, ci sono sempre le scritture, non è che scompaiono, ci sono le scritture e le persone che conoscono le scritture. Vai, chiedi, informati bene. Chiaro che il messaggio deve essere puro, originale, non può essere travisato oppure non può essere trasformato da qualcuno secondo il proprio intendimento. È sbagliato questo. Il messaggio che viene da Dio, Krishna, attraverso i suoi puri devoti, deve essere trasmesso così com'è, non trasmesso secondo me o secondo te o in qualche modo. Ci vogliono anime realizzate, non condizionate dalla materia, che trasmettono il messaggio in maniera, in sanscrito si usa il termine parampara, anche il suono si capisce, parampara, 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 sempre uguale, non via mai. Però perché parli delle scritture? Perché ti rimbalzo le scritture che sono una cosa un po' complessa? Parla di semplice... noi siamo esseri umani, abbiamo la ragione, la logica. Parla di semplice logica, ragione umana, no? Perché ti rimbalzo le scritture adesso? No, lui ti rimbalza le sue scritture, l'altro ti rimbalza le altre sue scritture, non finisci mai.
La logica potrebbe essere, no?
Fallace?
Sbagliata, condizionata, mentre quella... cioè, è stata portata da Gesù,
ha dannato quello che era stata portata da Gesù, che è stata trasmessa da persone che non sono Gesù.
Hanno riportato quello che Gesù.
No, ci sono tanti dei cambiamenti dall'inizio a oggi, sono tanti dei cambiamenti da 2000 anni a oggi, perché hanno riportato, come fa a riportare? Se non sei così, se tu vedi già adesso una cosa così facile, non uccidere, abbiamo discusso per mezz'ora, Non uccidere significa non uccidere, punto. Allora, se tu poi dici, ma come si fa a non uccidere? Questa domanda la fa anche Arjuna Krishna. Deve andare da chissà come rispondere. Se tu utilizzi, se tu fai quello che è scritto in questo verso, agisci al servizio di Krishna, tu non uccidi. Perché la responsabilità va tutta a Krishna, che tu stai agendo per lui. Come un soldato in guerra uccide, ma la responsabilità è del governo, non del soldato. Se poi la stessa persona uccide quando non sta in guerra, lo impiccano. Lo stesso governo che lo glorificava, lo stesso governo lo impicca.
Come faccio a seguire delle istruzioni di una persona che non vedo? Magari potrebbe essere, no? Potrebbe essere una costrizione da parte di qualcuno, no?
Come fai a seguire una persona che non vedi? Non vedi Krishna? Se fai così però non sentono niente. Se non vedi Krishna, vieni e ti diciamo come si fa per vedere Krishna. Segui il procedimento adatto per poter vedere Krishna. Infatti la domanda sarebbe perché non vedo Krishna.
Quindi ritorno alla domanda principale che facevo prima. Quindi io voglio vedere Dio, no? Vorrei vedere Dio.
E ti devi qualificare, non puoi pretendere di vedere Dio come se dicessi, allora voglio vedere il Presidente degli Stati Uniti d'America. Voglio andare là, voglio entrare adesso, voglio vedere adesso. Devi prendere appuntamento, devi prendere appuntamento col segretario, se ci riesce a arrivare già al segretario. E poi è un semplice presidente degli Stati Uniti d'America, un piccolo pianetino perduto nell'universo. Tu vai a vedere Dio, diventa qualificato, è molto semplice, eh? È molto più semplice qualificarsi per vedere Krishna che per vedere il presidente degli Stati Uniti d'America. Molto semplice. Ti fa raccomandare da qualcuno che è molto vicino. Noi ne conosciamo. Ti fa raccomandare. Infatti che dice Gesù? Gesù Cristo che dice? Io, sono io. Tramite me ti faccio vedere chi è il Padre. Sono io che ti ci porto. Stessa cosa, puro devoto. Però devi farlo. Se tu dici che segui Cristo va benissimo, seguilo, però seguilo, non lo imitare e seguilo. Ma Cristo, le istruzioni di Cristo non sono quelle semplicemente di fare del bene materiale. Il bene materiale non è spirituale, il bene materiale è un bene relativo, perché comunque rimane il problema originale che è quello della vita nel mondo materiale, che nessuno accetta. Viene tollerata, la morte viene tollerata. Perché viene tollerata? Perché il fatto che non si può scappare, viene subita, ma non è che uno l'accetta veramente, che tutti cercano di scappare dalla morte. Tutti cercano di scappare, la medicina cerca di risolvere il problema, perché? Perché nessuno vuole morire, viene subita. Ma la morte non è... Come si può pensare che la morte sia un qualcosa che viene da Dio come una condizione naturale per l'essere vivente? Nessuno vuole morire. Quindi non teniamo in balla le scritture. Tu sei un essere umano e sei in grado di... C'hai uno strumento che ti è stato dato, questa capacità di poter ragionare così come stiamo facendo. Se non dovesse essere utilizzata per questo, allora perché ce l'hai? Perché ti è stata data? Perché ce l'hai? Che serve? Per fare quello che fanno gli animali? È inutile. Non ti danno in ballo le scritture, anche perché poi di solito ci vuole una conoscenza profonda delle scritture, non superficiale. Vorrei vedere di quante persone che sono qui sanno veramente, hanno veramente studiato e letto le scritture che citano. Il Vangelo dice, dove lo dice? In che contesto? Anche estrapolare frasi dal contesto non si perde il significato. Comunque ha detto non uccidere. Non uccidere è una cosa buona, ma devi sapere come si fa per non uccidere. Per non uccidere devi utilizzare tutto il tuo tempo al servizio di Krishna, perché qualunque cosa fai ha di beneficio per tutti coloro che vengono coinvolti. Quindi anche se involontariamente in questo mondo anche solo camminando uccidi insetti, no? Però tutti ne prendono beneficio, perché tu stavi camminando per andare a servire Cristo, quindi anche quel camminare era spirituale. Come la corrente, cioè la corrente in tutto l'impianto della casa, dovunque infili le dita nella presa prendi la corrente, in questa presa, in quella, è stato dappertutto. Così le attività spirituali, da qualunque punto le tocchi, rimani spiritualizzato. Qui rimani, se metti le dita nella presa della corrente, rimani elettrizzato. Invece se tocchi il servizio devozionale rimani spiritualizzato. C'è passato? C'è qualche domanda? Ancora? C'è qualche domanda su quello che stiamo dicendo? Quello che stiamo dicendo è questo: qualunque attività uno faccia, se offre il risultato a Krishna, diventa un'anima liberata, cioè si libera dal condizionamento della materia e ritorna a essere un'anima spirituale cosciente di Krishna, quindi fuori dal condizionamento della materia. Non è più costretto a nascere, a invecchiare, a morire, a ammalarsi nel mondo materiale e a vivere in questa ignoranza di non sapere chi è Dio, incontra Krishna faccia a faccia. Non è più costretto a soffrire nel mondo materiale.
Ci sono attività, diciamo, più importanti e meno importanti del servizio di Krishna?
Attività del servizio devozionale sono tutte importanti. Quello che è importante è che sia puro, ovvero quello che dobbiamo raggiungere è la condizione originale dove questo servizio viene fatto in maniera pura, senza interessi personali. Servizio dove è servizio vero, non dove vogliamo qualcosa in cambio. Altrimenti ricadiamo nella mentalità materialistica. Invece di voler dare piacere a Krishna, vogliamo dare piacere a noi stessi e sbagliamo, perché il modo anche per dare piacere a noi stessi è dare piacere a Krishna. Basta. Non dobbiamo fare un po' a Krishna, un po' a me, un po' a Krishna, un po' a me. Non funziona così. È tutto a Krishna. Come se la mano volesse mangiare per conto suo senza portare dallo stomaco. Dice, ma perché tutto allo stomaco devo dare? Un po' lo dallo stomaco, un po' lo mangio io, no? Non è una mano molto intelligente. Si sporca, si contamina, si sporca e si ammala. Sono dei sillogismi che però insomma calzano. Noi siamo una parte integrante di Krishna. La nostra funzione è quella di dare a Krishna e prendiamo tramite Krishna. Se noi vogliamo prendere senza dare a Krishna, ci sporchiamo. Diventiamo terrestri. Diventiamo terrestri. Ci sporchiamo di terra. Sì, è così. Non ci sono tante... Uno può dire... Se, magari non è così, però non so com'è. Però non ha tante altre alternative. Se non è così, com'è? Però un po' di fantasia, non è già, un po' di... La prossima volta tu fai la lezione, io vengo lì e faccio le domande. Un po' di... Se, qualche materialista qui dentro, un po' più convinto, non c'è nessuno? Eh? La vita è tutta, a voce alta, lì.
Se la vita è tutto, no? Che è qui, io devo godere il più possibile, no?
Cioè, se la vita è tutto qui e non c'è altro, allora devo godere il più possibile fino alla morte, e poi dopo. Questa è un'affermazione? Quello che ti senti dire, quello che spesso senti dire? E va bene. Allora, se la vita è tutta qui, tu ti sei divertito quanto ti è parso e piaciuto. Anche noi, Hare Krishna, ci divertiamo tanto, cantiamo, suoniamo, balliamo, mangiamo cibi buonissimi, relazioni fantastiche con le persone, viviamo una vita bellissima, quindi tu hai vissuto la tua vita e sei stato felice. Noi abbiamo vissuto la nostra vita e siamo stati felici, se tutto è qui, tutto finisce qui, tutti e due felici, andiamo nel nulla e abbiamo vissuto una vita felice. Ma se non è così, uno dei due ha problemi. A tuo rischio, vai, a tuo rischio. Io non rischierei forse in te. Tu pensi di essere veramente più furbo di noi? Tu pensi che tu gioisci più di noi? Tu veramente pensi che quello che fai tu ti dà più piacere di quello che facciamo noi a noi stessi?
Vedo che voi rinunciate a tanto.
E non ti viene la domanda, ma perché questi rinunciano e sono felici? Qualcosa non quadra, giusto? Giusto? Tu pensi veramente di essere così furbo e così intelligente che dici, guarda questi come soffrono, invece io sono felice. Noi siamo qui a soffrire, diciamo, sì, poverini noi, giusto? Ci vedi sofferenti, giusto?
Però,
tu vedi te stesso sofferente se facessi quello che facciamo noi.
Magari voi vi costringete a fare delle cose che magari non...
Cioè, facciamo gli omaggi e mettiamo la testa a terra di fronte a Cristo al maestro spirituale?
No, se magari rinunciate, che ne so, a mangiare, a fare del sesso...
Rinunciamo a mangiare?
Sì. Cioè, togliete...
Sei mai venuto alla festa della domenica? Sei mai venuto a casa di Lilla Vilasini? Poi tu parli! Che hai anche mangiato quello che c'era rimasto oggi. Come rinunciamo a mangiare? Prabhupada l'ha chiamata la kitchen philosophy, la filosofia della cucina, la nostra. Ci abbiamo più preparazioni noi che tutte le cucine del mondo. Come sempre rinunciamo a mangiare? Rinunciamo al sesso? Rinunciamo al sesso illecito, quello che fa stare male, quello che fa venire l'AIDS. Tu non rinunciare, però vedi quanta gente muore di AIDS, come si dice in italiano? La malattia questa, AIDS si dice? Sì, sì, vabbè. Immunodeficienza, nel senso della parola. Perché invece fare sesso è bello fare sesso, tanto, vero? Tanto sesso è bello. Quelli che fanno io faccio tanto sesso è bello. Come io ho un brufolo qui che mi prude, se me lo comincio a grattare, ah che bello, poi lo gratto, ah che bello, guardate, mi viene una piaga, devo andarmi a medicare perché mi viene una piaga. Dura 3 secondi. Normalmente il sesso illecito porta sempre un sacco di problemi. Gelosie, persone che si ammazzano, si scannano, la moglie ammazza il marito ammazza la moglie ammazza l'amante, l'amante ammazza il marito. Tutta una serie di... Ci sono telenovele su telenovele. Si ammalano, sono un sacco di malattie venere, alcune proprio micidiali. Eh? Sesso sottile? Ah, se non si ammazzano fisicamente, si ammazzano la vita maledetta. Eh? Si mutilano come Bobbit lì. Quindi, no, noi non facciamo sesso illecito. Ma non è possibile se non ci fosse un gusto superiore. Non sarebbe possibile se non ci fosse un gusto superiore. Quindi tu pensi veramente di essere così furbo che sei meglio situato di noi. E tu ti diverti di più di noi, vero? Sei mai venuto a vivere un po' con noi, un po' di tempo? Prova. Prova. Poi come farai a divertirti? Per 3 secondi. Poi tanti lo dicono per farti grossi, ma quando è lì, più sesso fai e più ti spompi e meno riesci a gioire. Questo lo sanno tutti in questo mondo, lo dicono, ma noi sappiamo che dicono bugia, bugia, grande bugia. Sono schiavi del sesso, come una droga, e soffrono perché non riescono a farne a meno, quelli che sono così... così addicted, come si dice in italiano, addicted, così, dipendenti, bravo. Come una droga, come chi prende intossicanti, pensa di essere felice, parlaci, guardali, dai, insomma, non sono argomenti validi questo, un po' più fantasia, ma certo, riescono a farne a meno, vedi che non riescono a farne a meno? Sesso è paragonato alla droga, certo, non riescono a farne a meno. Se non hai un gusto superiore non puoi eliminarlo. Bisogno? Un bisogno fisiologico? Dicono? Come scusa può anche valere, ma... Dipende con chi stai parlando. Fare sesso è un bisogno fisiologico. Certo, altrimenti come nascerebbero i bambini, è giusto? Infatti, sesso serve per produrre bambini. Però lo fanno anche gli animali. Questo non ti differenzia dagli animali. Mentre invece, se tu produci i bambini, che però poi rendi coscienti di Krishna e liberi dalle sofferenze del mondo materiale totalmente, e ritorno nel mondo spirituale, allora quel sesso è servizio devozionale, come il verso dice qua, qualunque attività, anche quello. Se uno fosse in grado di fare bambini e farli diventare tutti coscienti di Krishna, ne può fare anche un centinaio, un migliaio, se ci riesce. Prajapati. Un giorno guardate, ricordatevi questa parola, Prajapati, e poi un giorno quando avete tempo guardate su internet, su Google, Prajapati. Prajapati. Comunque se si è in grado di procreare bambini e farli diventare coscienti di Krishna, ben bene, ma non è illecito. Illecito è quando uno lo usa per la propria definizione dei sensi e poi trova la scusa e dice fisiologico, sarà fisiologico per te. Come tanti dicono mangiare la carne è fondamentale, sarà fondamentale per te, parla per te, non parlare in assoluto. Ci sono generazioni di vegetariani, generazioni belle in salute, vivi e vegeti. Quindi, e quando più uno si dedica a attività sessuali e più diventa indebolito, perde energia, perde memoria, perde tutto. Meno uno si dedica a attività sessuali, più è in buona salute. Quindi, come fa a dire che è fisiologico? Fisiologico per fare i figli, ma anche perché per fare i figli bisogna essere fisici, altrimenti diventa difficile salutare con la mente, per noi. Però tu veramente pensi di essere così furbo che tu dici io mi diverto di più di voi? Ancora non mi ha risposto alla domanda, però. Tu pensi di sì? No, tu pensi di sì? E rispondi.
Sì, penso di sì. Poi lo dicono anche i medici dicono che comunque devi fare sesso, altrimenti ti vengono...
Ma quali medici? Cioè, scusa, ma quali medici frequenti, per curiosità? Ah, sessuologi, certo.
Bisogna fare sesso, certo. Qualcuno sì. L'intelligenza aiuta.
Mi sa di propaganda per il fatto così si ammalano di più e io guadagno di più quando si vengono a curare da me. Mi sembra più... No, però allora, la prossima volta facciamo così, faccio io le domande cattive. Preparati la prossima volta, altrimenti sabato prossimo. Ci la preoccupata chi già è, Bhagavad Gita così com'è, chi già è, ci la preoccupata chi già è. Arrivederci. C'è Prasada, dove vai?
Vuole fare un esempio estremo. Come può uno che lavora nel mattatoio mettere a servizio la sua attività?
Smettendo.
Era la risposta che mi ero dato anch'io, cioè.
Convincendo gli altri a dire, convincendo gli altri, il mattatoio è un luogo orribile, un posto orribile, a meno che proprio uno... Non lavoro in un mattatoio, ma in un conciatoio dove portano animali morti di vecchiaia, di morte naturale. E, certo, è un lavoro un po' schifo, però insomma si può anche utilizzare quello. Per esempio, una mucca muore di morte naturale, tu puoi usare tutto, anche la pelle, e ci fai la meridanga. Vedi? E suoni e canti per Krishna con la meridanga. Aspetta, che anche mangiarla, anche se proprio, c'è gente che non può farne a meno, vuole mangiare la carne, la mangiasse pure, ma aspetta che l'animale muore di morte naturale. Quando è morto di morte naturale, tanto in poco tempo, una volta che è iniziato, una volta raggiunta la massa critica, poi ce l'avrai sempre a disposizione. Se proprio proprio vuoi mangiare la carne, ti senti così carnivoro, ma, però non uccidere. Eh? Sarà anche l'ignoranza, però se uno lo vuole fare, però non deve uccidere, aspetta che muoia, ma muoiono da sole, c'è bisogno che lo uccidi tu, tanto muoiono. Un momento che è raggiunto la massa critica in cui cominciano a morire tanti di vecchiaia, dopo ce l'hai sempre a disposizione questa carne, però non uccidere l'animale. Ma che razza di essere umano, che essere sei? Gli animali sono come bambini, come se uccidessi i bambini. Un bambino pure è come un animale quando è piccolino, non capisce niente, sta lì, miagola, miagola. Allora che fai, lo uccidi o lo mangi? Gli animali, no, vanno protetti come vanno protetti i bambini, sono cittadini come gli altri. Se poi proprio tu non puoi fare a meno di questa carne, perché altrimenti no, questa bramosia di carne ce l'hai, aspetta che muore, quando è morto mangialo. Tu mangi la carne? No, ecco. Perché me lo chiedi? Bravo, fai bene. Adesso c'è passato. Arrivo.